Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
Le sanzioni della Cina a parlamentari dell'Unione Europea e a organi dell'Unione Europea è inaccettabile, avrà sicuramente delle conseguenze. Per noi la difesa dei diritti umani è non solo sancita dai nostri trattati, ma è un principio che vogliamo difendere con forza. Abbiamo la necessità di ristabilire la verità e soprattutto garantire alle persone le libertà fondamentali. Il Parlamento europeo e le istituzioni europee non si fanno intimidire.
Buona serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di Effetto Notte e della redazione di Radio 24. Era il presidente del Parlamento europeo Sassoli. L'Unione Europea, come avete sentito, ha varato sanzioni nei confronti di 4 funzionari cinesi dello Xinjiang per le violazioni dei diritti umani sulla minoranza musulmana degli Uiguri. E un'identica decisione è stata presa da Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada. Pechino è reagito con sanzioni verso 10 persone e 4 entità dell'Unione Europea che danneggiano, e questo ovviamente è un virgolettato, la sovranità e gli interessi della Cina. E noi verso la fine di Effetto Notte vi faremo sentire un'intervista esclusiva realizzata a una famiglia di uiguri rifugiati in Italia, i cui figli però non riescono a venire nel nostro paese e sono ancora in Cina minorenni. Parleremo della pandemia, chiaramente. Si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Draghi, il commissario Figliuolo, il capo della protezione civile Curcio. In Lombardia il governatore Fontana ha chiesto un passo indietro al CDA di Aria, la società della regione nel mirino per i disagi nella campagna vaccinale. Noi avremo in collegamento la sindaca di Crema. Parleremo poi della contagiosità dei bambini nel giorno in cui la ministra per la famiglia e le pari opportunità Bonetti ha detto: già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbiamo valutare la possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria. Tutto questo il giorno dopo, lo sapete, delle manifestazioni ieri in piazza per il ritorno a scuola in presenza. Andremo a Israele, dove domani si vota. Saranno gli indecisi a indirizzare il voto ai tempi del Covid, il secondo ai tempi del Covid in Israele. Il loro peso elettorale è stato calcolato in 10 seggi e saranno quelli a stabilire vincitori e vinti. Messaggi, sms o whatsapp al 349-238-6666, ma prima degli approfondimenti, le notizie. In 24 ore 1 milione di dosi saranno distribuite alle regioni, dice il commissario Figliuolo. La Lombardia azzera l'agenzia Aria. La Germania prolunga il lockdown. In Gran Bretagna 27 vaccinati al secondo e i morti sono 17 in un giorno. Niente pacchi, primo sciopero nazionale per Amazon, si ferma il gigante dell'e-commerce. Giornata dell'acqua per tutti, in Italia gli sprechi al sud fino al 40%. Preoccupa la lentezza del piano vaccini al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Draghi, il commissario Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio, soprattutto perché ci sono molte differenze tra le regioni. Il commissario Figliuolo oggi ha dato però delle rassicurazioni. Per sapere tutto in diretta, Roberta Pellegata, buonasera. Abbiamo un problema con il collegamento con Roberta Pellegatta? Evidentemente sì, cercheremo di collegarci con lei tra pochissimo. Dicevamo, preoccupano un po' tutte le situazioni, i ricoveri in particolare, non calano le vittime in Italia. Il premier Draghi ha convocato questo vertice a Palazzo Chigi. Le regioni sono sotto accusa. C'è ancora la Lombardia che per tutta risposta ha azzerato i vertici di Aria, la società che ha gestito fino ad ora la campagna vaccinale.
Nelle ultime 24 ore sono 13.846 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, si contano anche altri 386 decessi. In calo, come ogni lunedì, il numero dei tamponi effettuati, poco più di 169.000, con un tasso di positività che sale all'8,1%. Gli ospedali restano sotto pressione, a confermarlo anche gli ultimi dati sui ricoveri per Covid forniti dall'Agenzia Nazionale per i dei servizi sanitari regionali. Quelli nei reparti ordinari sono arrivati al 42%, sopra la soglia di allerta del 40%. Nelle terapie intensive, invece, la media nazionale si porta al 38% e salgono a 12 le regioni nelle quali è stata superata la soglia critica del 30%. Sul fronte delle restrizioni, intanto, la ministra per la famiglia Bonetti invita a valutare la possibilità di riaprire dopo Pasqua asili e scuole elementari anche in zona rossa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La Lombardia cerca una ripartenza nella campagna vaccini dopo il caos delle prenotazioni che ha coinvolto gli over 80, soprattutto a Cremona. Criticità che hanno spinto il presidente lombardo Attilio Fontana a chiedere ai vertici di Aria, la società della regione responsabile dei disagi, di farsi da parte. Sentiamo Fontana.
I disservizi informatici che si sono registrati durante la campagna vaccinale recentemente a Como, a Cremona in Brianza, hanno creato disagi a molti nostri cittadini. E questo è il motivo per il quale ho chiesto ai membri del CDA di Aria di fare un passo indietro.
Si aspetta una svolta il leader della Lega Matteo Salvini. In settimana dovrebbe arrivare Poste a gestire le prenotazioni dei vaccini in Lombardia, annuncia. Se qualcuno ha sbagliato, rallentato o non capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere. Si passa da un fallimento all'altro, scrive in una nota Sandra Zampa, responsabile salute nella segreteria del PD. A questo punto, conclude Zampa, è evidente che la regione Lombardia ha bisogno di essere aiutata da parte del governo. Rosanna Magnano, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
Dicevamo della Lombardia con il caos che si è creato negli ultimi giorni e proprio la lentezza del piano vaccini con le differenze nelle regioni è stata al centro di un vertice a Palazzo Chigi fra il premier Draghi, il commissario Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio. Abbiamo adesso il collegamento con la collega Roberta Pellegatta. Buonasera Roberta.
Ci sono, buonasera Valentina, buonasera a tutti gli ascoltatori. Parlavi poco fa della riunione che ha avuto il commissario straordinario per l'emergenza Figliuolo con il premier Draghi, anche con il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, l'ha avuta in mattinata. Ebbene, la notizia che è uscita è che sono in arrivo nuove fiale di vaccino. Parliamo nello specifico di Pfizer-BioNTech, di cui arriveranno nelle prossime 24 ore, quindi entro mercoledì, 1 milione di dosi che verranno distribuite a tutte le regioni interessate, 214 strutture sanitarie, ha sottolineato Figliuolo. Sempre sul tema vaccini, Draghi nel pomeriggio ha avuto un incontro con la ministra per gli affari regionali Gelmini. Con lei, a quanto si apprende, ha fatto il punto sulle soluzioni possibili per rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le regioni impegnate nella complicata campagna vaccinale. Come dicevi, lo sappiamo, alcune vanno spedite, altre arrancano, tutte attendono un'accelerata nella fornitura delle dosi, che è quella che si spera riuscirà a dare il governo Draghi, omogeneizzando la situazione tra le varie regioni, il cui gap tra più virtuose e meno virtuose sale. Sopra l'85% delle dosi somministrate c'è il Lazio, che oggi ha annunciato l'apertura alle prenotazioni degli under 70, sopra l'85% anche la Campania, l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Puglia, mentre la Lombardia, che si ferma all'82% con tutte le difficoltà incontrate appunto con la piattaforma prenotazioni, ha annunciato che da domani comincerà a contattare al telefono e non dunque con gli sms gli over 80 in attesa di vaccino. All'83% la Toscana, Sardegna, Liguria e Calabria rimangono tra la linea di coda con una percentuale che si aggira intorno al 70% di dosi somministrate. Guardando all'intero paese, al momento i vaccinati anche con seconda dose sono poco più di 2,5 milioni, quindi neanche il 5% della popolazione, mentre quelli con la sola prima dose sono circa 5,4 milioni, poco più del 9% della popolazione italiana.
Grazie a Roberta Pellegatta per averci spiegato un po' come sta andando il piano vaccini un po' in tutta Italia, e invece va molto bene in Gran Bretagna, non va altrettanto bene purtroppo nel nostro paese. Lo dicevamo nei titoli, 27 vaccinati al secondo in Gran Bretagna. Procede quindi molto bene la campagna vaccinale e il numero delle vittime da Covid in Gran Bretagna è precipitato a 17 vittime in 24 ore. In Germania invece vaccinazione a rilento e il lockdown si prolunga ben oltre Pasqua.
Il giro di vite tedesco arriva sull'onda delle polemiche interne e delle divisioni tra gli stessi Bundesländer, spaccati tra chi ha spinto per tutto il pomeriggio a favore di restrizioni più dure anche a Pasqua e chi invece tra i presidenti regionali ha frenato. L'unità è stata raggiunta sul prolungamento del lockdown già in vigore che arriverà fino al 18 aprile. Nessun allentamento delle misure dunque alla luce dell'incremento del tasso di contagio in Germania, mentre l'esclusione delle Baleari dalle zone a rischio straniere fomenta ulteriori polemiche interne sull'opportunità di una Pasqua in lockdown per chi resta nel paese e al Sole di Maiorca per chi opta per un tampone e una partenza verso la Spagna. Se la Germania è ormai il simbolo della stanchezza di un'Europa ancora alle prese con contagi in salita e vaccinazioni a rilento, la Gran Bretagna invece mostra tutto l'effetto benefico di un modello vaccinale condotto a tappe forzate, anche, non dimentichiamolo, a scapito delle stesse forniture europee. Solamente 17 vittime registrate nell'arco di 24 ore oltremanica, un terzo rispetto a una settimana prima, con appena 5.300 contagi, risultati che si spiegano con le oltre 30 milioni di dosi già somministrate a ritmi per noi ancora impensabili. Sabato le vaccinazioni giornaliere hanno sfiorato in Gran Bretagna le 850.000. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un braccio di ferro sui vaccini che diventa anche un braccio di ferro diplomatico. Uno studio americano difende AstraZeneca, mentre scende in campo lo stesso presidente russo Putin. È braccio di ferro per l'uso del vaccino russo anche in Europa.
Il vaccino AstraZeneca, secondo la sperimentazione condotta in America su 32.000 persone, è efficace nel 79% dei casi nel prevenire il Covid sintomatico e al 100% nell'evitare la malattia grave. Nessun aumento del rischio di tromboembolie è stato inoltre riscontrato nello studio. Ora l'azienda anglo-svedese potrà chiedere l'autorizzazione anche agli Stati Uniti. Questi dati, ha detto il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, sono un'ulteriore prova che questo vaccino è sicuro ed efficace. Sale però la pressione dell'Unione Europea perché AstraZeneca rispetti i contratti e recuperi i ritardi. Tra due giorni sarà autorizzato dall'EMA un nuovo stabilimento in Olanda e la Commissione e molti paesi, tra cui l'Italia, sono pronti al blocco dell'export fuori UE. Se ne parlerà giovedì al vertice tra i leader, ma non tutti i paesi sono per la linea dura. Intanto ad aprile esperti dell'EMA saranno in Russia per ispezioni sul vaccino Sputnik, un passo avanti nel processo di rolling review. La Commissione UE non ha per ora contratti per acquistare il vaccino, ma la porta non è chiusa per sempre, fa sapere Bruxelles. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non punibile per la particolare tenuità del fatto. Si chiude con questa sentenza il processo celebrato in tribunale a Torino che ha visto Matteo Salvini imputato di vilipendio dell'ordine giudiziario. Nel 2016, durante un intervento al congresso regionale della Lega, Salvini si riferì alla magistratura come a una schifezza e a un cancro da estirpare. L'accusa aveva chiesto di condannare il leader della Lega al pagamento di 3.000 euro di multa. È stata ribattezzata la Parentopoli Romana 5 Stelle, oggi la svolta. Silvia Di Manno, la compagna dell'assessore al bilancio del Campidoglio Gianni Lametti, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico con effetto immediato. Di Manno era stata assunta di recente nello staff dell'assessorato all'urbanistica di Roma. Solo ieri la sindaca Virginia Raggi aveva chiesto un passo indietro. Dopo il boom dell'e-commerce, il primo sciopero nazionale per Amazon. E allora sentiamo com'è andato.
Adesione media del 75%, con punte del 90% in alcuni territori. Queste le cifre, secondo i sindacati, del primo sciopero della storia di Amazon Italia, proclamato per protestare contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto di secondo livello. Stop alle consegne per 24 ore, presidi, agitazioni da Milano a Piacenza, da Torino a Genova, Passo Correse, l'appello ai consumatori di bloccare gli acquisti sulla piattaforma. 40.000 tra magazzinieri e autisti, i lavoratori del colosso delle vendite online. Tra le richiesto una verifica dei carichi e dei ritmi considerati eccessivi, la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, il rispetto delle normative sulla salute e la sicurezza, l'indennità Covid per operatività in costanza di pandemia. Dal canto suo l'azienda ribatte che i salari sono sopra la media di settore, i carichi calibrati su obiettivi realistici e che l'impegno verso i dipendenti e fornitori di servizi di consegna è la priorità assoluta. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il presidente della Repubblica Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto sostegni. A scendere in piazza oggi anche gli estetisti, una delle categorie ferme in zona rossa. Si fanno i conti su DL sostegni e aiuti.
Bruxelles ha assegnato all'Italia oltre 27 miliardi di euro di prestiti per sostenere l'occupazione e fronteggiare la disoccupazione durante la pandemia e il nostro paese ha così risparmiato oltre 2,8 miliardi sui tassi di interesse. È quanto emerge dal primo rapporto semestrale sul programma europeo SURE, destinato a supportare la cassa integrazione nei paesi dell'Unione. Sono in arrivo intanto i nuovi aiuti a imprese, lavoratori e famiglie definiti con il decreto sostegni da 32 miliardi approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri. I criteri sono giusti, ma le risorse non bastano, sostengono imprese e partite IVA. Archiviati i codici Ateco, gli 11 miliardi di aiuti destinati a 3 milioni di imprese e partite IVA con fatturato non superiore a 10 milioni saranno ripartiti sulla base delle perdite di almeno il 30% nell'ammontare medio mensile del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019. Ristoratori, commercianti e tassisti protestano a livello locale contro l'entità delle misure messe in campo dal governo e a Napoli circa 300 parrucchieri ed estetisti si sono ritrovati sotto la prefettura per denunciare 20 milioni di perdite e lavoro a rischio per 60.000 addetti del settore. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Gli Stati Uniti non escludono altre azioni contro la Cina. La portavoce della Casa Bianca interviene dopo l'annuncio delle sanzioni coordinate con Canada e Gran Bretagna contro quello che è stato definito il genocidio degli Uiguri, una guerra di sanzioni che scatta anche con l'Europa.
Si aggravano le tensioni tra l'Unione Europea da un lato, la Cina e la Russia dall'altro. I 27 hanno deciso di sanzionare 4 funzionari e una entità cinesi per via delle repressioni di Pechino contro la comunità uigura di religione musulmana. La scelta ha scatenato la reazione del governo cinese che ha sanzionato 10 personalità europee, tra cui alcuni deputati, 2 tedeschi, un francese, un bulgaro e una slovacca. È la prima volta che le autorità europee sanzionano un gruppo di paesi per violazione dei diritti umani, usando il meccanismo messo a punto in dicembre. Oltre la Cina, anche la Russia, il Sud Sudan, l'Eritrea e la Corea del Nord sono stati presi di mira. La scelta europea, soprattutto nei confronti di Mosca e Pechino, non fa l'unanimità. Alcuni osservatori si chiedono se sia compatibile con gli stessi interessi economici dell'Unione, altri si interrogano se sia giusto per l'Unione Europea sanzionare singoli paesi per indurli a cambiare politica quando questi hanno tradizioni, culture, storie diverse da quelle occidentali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
Basta sprechi, mercificazioni e contaminazioni. Questo è il monito del Papa in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Oltre 2 miliardi di persone, secondo l'ONU, vivono in paesi con problemi di scarsità d'acqua. Una su 3 non ha accesso all'acqua pulita e la situazione peggiorerà. Nel 2050 saranno 5,7 miliardi. Molte le criticità da rilevare, anche per l'Italia.
È emergenza gestione idrica in Italia, lo rivelano i dati diffusi in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Secondo l'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione, Tutela del Territorio e Acque Irrigue, rispetto a 50 anni fa mancano all'appello 5 miliardi di metri cubi. Nel sud, tra sprechi e reti vetuste, si perde fino al 40% dell'acqua potabile, sottolinea il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, che ricorda i 4 miliardi previsti dal Recovery Fund per la manutenzione delle reti idriche. Dai Verdi la quantificazione dello spreco a livello nazionale, 105 mila litri al secondo, 9 miliardi di litri al giorno. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, assicura il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, stiamo lavorando per mettere in sicurezza l'infrastruttura, i bacini idrici e gli alvei naturali. Nonostante i cambiamenti climatici, sottolinea Coldiretti, l'Italia resta un paese piovoso, ma per le carenze infrastrutturali viene trattenuto solo l'11% dell'acqua caduta. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuovo colpo di scena nella vicenda delle positività al Covid nell'Inter, che ha portato al rinvio della partita di campionato contro il Sassuolo. Malgrado le polemiche, è arrivato il via libera alla partenza per i nazionali che erano stati messi in quarantena fino al 31 di marzo.
Via tutti verso le nazionali, sette destinate a Croazia, Danimarca, Belgio, Slovacchia, Romania e Marocco, con Mancini che attende l'arrivo a Coverciano anche dei tre azzurri targati Inter. A 48 ore dalla partita col Sassuolo non disputata a causa Covid, la vicenda del focolaio ad Appiano Gentile ha vissuto un altro capitolo. Il nuovo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti i calciatori e positivo per un membro dello staff. L'ATS, che giovedì aveva intimato lo stop all'attività dell'Inter, ha modificato la sua posizione, autorizzando gli stranieri alla partenza, in teoria per trascorrere il periodo di isolamento a casa loro, nei fatti per unirsi alle proprie nazionali. In sette sono partiti. Mancini ha fatto sapere che conta su Barella, Sensi e Bastoni, anche perché la nazionale comincia mercoledì a percorrere la strada che porta al mondiale del 2022 e avvicina un europeo in cui i giochi a Coverciano sono per lo più fatti.
Se i 23 non sono già stati scelti, però siamo vicini, ecco, non ci sono... Insomma, potrà cambiare uno o due giocatori, non credo di più. Ecco.
Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora noi ci fermiamo per il traffico, ma prima volevo rassicurare alcuni ascoltatori che ci scrivono giustamente su WhatsApp, su via SMS al 349-238-6666 chiedendo notizie di Roberta Giordano, che non sentite da qualche giorno a questo microfono. Roberta Giordano torna a fine mese, si è presa una pausa e le porteremo senz'altro i vostri saluti, quindi non vi preoccupate, torna a questi microfoni tra pochi giorni. Noi subito dopo la pausa per il traffico parliamo di vaccinazioni in Lombardia con tutto quello che è accaduto in questi giorni. A tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Dopo un fine settimana di errori nel meccanismo di prenotazione dei vaccini di Regione Lombardia e le accuse al veleno della vicepresidente della Regione Lombardia Moratti, le denunce del Codacons alle procure, il governatore lombardo Attilio Fontana ha deciso di chiedere un passo indietro ai vertici di Aria, la società che si occupa proprio del meccanismo di prenotazione dei vaccini. Sono piovute critiche, Calenda dice in un paese normale Fontana sarebbe già stato cacciato, Zampa dice fallito il modello sanità lombardo e la Lega, Bertolaso invece dice che in Lombardia che se ne dica sta andando avanti con le previsioni. Avete sentito la voce di Fontana durante il nostro servizio nella prima parte e Salvini ha detto licenziare chi ha sbagliato. Io chiederei alla regia se riesce a mandarci questo Salvini il 3 dove ci dice che sarebbe necessario licenziare i vertici di Aria.
Dobbiamo correre, ma in tutta Italia, io ho sentito ieri sindaci da tutta Italia che sono pronti, ovviamente aspettano la materia prima, aspettano le fiale, aspettano i vaccini e quindi noi stiamo correndo per produrli in Italia e comprarli all'estero e poi ovunque, se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato, non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi azienda privata.
Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, buonasera.
Buonasera a voi.
Qual è la situazione a Crema con le vaccinazioni oggi?
Guardi, oggi la situazione è stata relativamente tranquilla, non ci sono state segnalate situazioni particolari se non quella di un centro, diciamo, privato che si era messo a disposizione, faceva 100 vaccinazioni al giorno, ma tutti gli insegnanti che erano stati, fanno solo AstraZeneca, quindi stanno facendo i docenti, gli insegnanti inizialmente prenotati per quel centro erano mantovani, erano stati spostati nuovamente a Mantova e quindi oggi e domani non avevano nessuna prenotazione, quindi bene in generale, però le problematiche continuano ad esserci, vale a dire che il sistema non è efficiente quanto potrebbe essere.
Arrivate comunque da due giorni di difficoltà proprio per il sistema informatico regionale.
Sì, in realtà più di due giorni, perché gli ultimi due giorni sono state le situazioni più eclatanti, quelle del lab di Cremona, dove c'erano 600 slot non prenotati, vale a dire 600 vaccini pronti ad essere inoculati e fortunatamente non se ne è sprecato nessuno, benissimo, e ci mancherebbe altro, però appunto non erano arrivati gli SMS di convocazione. In realtà però i disagi non sono stati solo negli ultimi giorni. Una settimana fa esattamente dal mio territorio, dal cremasco, ad esempio, abbiamo fatto presente all'ATS e a quel punto anche all'azienda Aria che i cremaschi over 80 erano stati convocati per la vaccinazione, ad esempio a Casalmaggiore, cioè mediamente dovevano farsi dai 90 ai 110 chilometri per andarsi a vaccinare. Immaginare che queste, che sono le categorie più fragili, vengano trattate in questo modo significa che c'è qualcosa che non sta funzionando per il verso giusto.
Ha sentito anche lei, abbiamo fatto ascoltare ai nostri radioascoltatori la voce del presidente della regione Lombardia Fontana, dice che ne è uscita in questi giorni un'immagine distorta di quello che accade in Lombardia.
Guardi, io mi baso sui fatti, i sindaci sono i terminali di quanto accade nei relativi territori. Io ho segnalazioni di anziani quali non hanno ancora ricevuto nessun SMS, nemmeno quelle di scuse dei ritardi. Ho segnalazioni degli anziani che hanno lasciato il numero di telefono fisso, del resto nel sistema di prenotazione si poteva, che sono dei desaparecidos. Ho la situazione presente degli anziani al domicilio per i quali non è ancora partito nulla. Sappiamo che il vaccino Pfizer è complicato, sappiamo che forse sta partendo adesso qualche sperimentazione con i medici di medicina generale, però ad oggi gli anziani allettati, che sono i più fragili dei più fragili, non li ha ancora considerati nessuno. Li aggiungo da ultimo quelli negli istituti di riabilitazione, non le RSA, ci sono anche le riabilitazioni, quelle temporanee. Lì non è arrivata nessuna indicazione, quindi accade che in un istituto di riabilitazione a Crema venga detto all'anziano: no, guarda, dovrai, quando ti arriva la convocazione, prenotarti l'ambulanza ed andare nel centro vaccinale a vaccinarti. Se poi questa è un'immagine distorta dell'eccellente Lombardia, di questa etichetta che ci hanno appiccicato addosso, mi spiace per Fontana, però questa è la realtà.
In realtà c'è stato un turnover piuttosto importante in Lombardia in questo anno di pandemia, se n'è andato Gallera perché ha faticato, adesso c'è Moratti, si è visto un cambio di passo?
Guardi, ricordo che oltre agli assessori sono cambiati 3 direttori generali proprio della direzione generale che deve presidiare questo tema così decisivo che è quello della salute dei cittadini. Francamente io sono preoccupata, io sono rappresentante delle istituzioni, ho il dovere di infondere ai miei concittadini coraggio, ho il dovere di infondere buoni sentimenti e di tenere insieme la popolazione, però su questo tema è chiaro che stiamo scontando un sistema che da troppi decenni, mi permetto di dire, ha sacrificato la medicina territoriale, e questo è il conto che ci viene presentato. Quindi non abbiamo registrato cambi di passo, tornando alla sua domanda, c'è affaticamento, i medici di medicina generale sono ancora tenuti ai margini, mentre dovrebbero essere protagonisti anche in questa fase. Quindi no, siamo ancora molto indietro rispetto ad altre regioni, e non ne faccio una questione di colore politico, perché il Veneto sta andando meglio di noi ed è a trazione leghista come la Lombardia. C'è però un sistema che obiettivamente fatica a ingranare, ed è un problema perché la Lombardia è il territorio in cui abitano 10 milioni di italiani.
Grazie sindaca.
A voi.
E noi ci fermiamo per il meteo, subito dopo parliamo con Sergio Abrignani, ordinario di patologia generale all'Università Statale di Milano e nuovo membro del CTS.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Le 21, 33 minuti e 53 secondi in questo istante. Noi riprendiamo la nostra chiacchierata per approfondire alcuni temi della giornata e lo facciamo con Sergio Abrignani, ordinario di patologia generale all'Università Statale di Milano, nuovo membro anche del CTS. Buonasera.
Eccomi, buonasera.
Professore, in alcune regioni la vaccinazione degli anziani è indietro. Abbiamo perso tempo o abbiamo sbagliato nel piano di vaccinazione a dare la precedenza a categorie lavorative, docenti, avvocati, invece che per età, fatti salvi ovviamente i vaccini al personale sanitario che ritengo indispensabili?
È indubbio che sono state fatte delle scelte che non sono tutte condivisibili, è chiaro, perché quello che disturba di questa epidemia è la letalità, il fatto dei 12.000, 10.000 morti al mese, perché di questo parliamo, con 300, 400 morti al giorno. Ed è chiaro che quanto prima vacciniamo i soggetti più suscettibili, che rappresentano il 94% dei morti, quelli ultra sessantenni, e tanto prima riusciremo ad avere una pandemia che avrà magari alta infettività ma bassa letalità. E quindi condivido la sua domanda, ha già risposta. Sì, sarebbe meglio, ma ora mi sembra che ci sia, perché sento nelle parole di tutti, a partire dal governo, sento nelle parole di tutti il bisogno di iniziare a sprombattuto a vaccinare i più suscettibili.
Sì, questo dipende anche da regione a regione. Scusi. Scusate tutte quanti, ho avuto un colpo di tosse improvviso. Ad esempio in Toscana oggi sul Corriere il vignettista Giannelli, che ha 85 anni e che è residente in Toscana, dice che non è stato ancora vaccinato, mentre il figlio avvocato è stato vaccinato. Quindi ci sono anche grandi differenze tra regioni e regioni. Forse ci vorrebbe una sanità unica in Italia?
In questo momento è proprio quello che verrebbe da dire. Del resto anche il primo ministro Draghi, quando ha parlato qualche giorno, due o tre giorni fa, ha detto che ci sono differenze difficilmente spiegabili. In Toscana mi sembra siano al 5% gli ultra ottantenni, mentre altre regioni sono già al 15% o al 18%. E questo è una delle storture che abbiamo nel nostro paese. C'è storture. Per tanti anni è andato bene a tante persone, ora va male. In un periodo di pandemia, del resto, in un periodo di pandemia, in un periodo di emergenza, sarebbe meglio avere una singola linea guida anche nella salute. Su questo, almeno questa è la mia visione.
E come dovrebbero funzionare queste liste di riserva? Perché se ne fa molto parlare, ci sono regioni in cui ci si può presentare liberamente, altre che hanno un elenco di persone. Cosa sarebbe più opportuno fare?
Inizio a dire che non sono un esperto di logistica, le posso dire ciò che farei a logica, però mi affiderei a un esperto di logistica che sa come, quando si distribuisce qualcosa, vi è sempre quello si chiama un leftover, un qualcosa che rimane alla fine, e ci sono diversi modi per cercare di smaltirlo nel più in fretta possibile, avendo liste di riserva che possono basarsi su diversi parametri. Ma sinceramente non lo so. Tutto ciò che direi sarebbe veramente approssimativo, non è il mio campo decidere questo.
Invece l'epidemia, no? Sta procedendo, il picco l'abbiamo probabilmente toccato. Cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane, anche in termini così di restrizioni?
Però quello che ci dicono le curve e quello che ci dicono gli epidemiologi e quelli che guardano i dati, ci dicono che avremo ancora settimane stazionarie. Purtroppo non sono stazionarie leggere, sono stazionarie con 15, 20, 30 mila se va male, 15 mila infettati al giorno se va bene, e da 300 a 500 morti, quindi insomma parliamo di una situazione un po' pesante. Avremo ancora alcune settimane di l'epidemia che si è fermata, ha raggiunto il picco, come lei ha detto giustamente, che però non è che scende all'improvviso, quindi dobbiamo accompagnarla cercando di renderla il meno possibile. Cioè, di nuovo, quello che dobbiamo chiederci non è quando allenteremo le restrizioni, ma quando vaccineremo tutti i suscettibili, perché solo a quel punto, se la pandemia continua a correre, si può allentare qualcosa.
Grazie.
Avere tutti questi morti è inaccettabile.
Certamente, certamente. Grazie a Sergio Abrignani, ordinario di patologia generale all'Università Statale di Milano, nuovo membro del CTS. Lo ringraziamo per essere stato con noi. Mi scuso se l'ho interrotto brutalmente. Siamo in collegamento adesso con Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, al quale do il benvenuto. Buonasera.
Buonasera.
Perché abbiamo parlato con il professor Abrignani della pandemia, di come si sta muovendo, e in questo senso volevo sentire da lei qual è la situazione per quanto riguarda i bambini. Si è molto parlato dei contagi nelle scuole e delle varianti che sarebbero state forse più contagiose nei giovani, ma vorrei capirlo un po' più da lei.
Ma guardi, la società di pediatria, e personalmente non ho mai detto questo, ma ho sempre affermato, ed è stato anche confermato oggi dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Brusaferro, che le varianti sono più contagiose per tutti e quindi anche per l'età evolutiva. Questo significa che chiaramente più persone contraggono il virus e maggiore probabilità c'è che a contrarlo siano anche bambini e adolescenti.
I bambini che sono ricoverati per Covid sono pochi? In che stato di salute sono per la sua esperienza?
Ma guardi, i dati di cui disponiamo al momento sono i seguenti, che per quanto dolorosissime abbiamo avuto 19 perdite, quindi decessi in età evolutiva dall'inizio della pandemia sugli oltre 100.000 decessi che abbiamo avuto in Italia. Per quanto riguarda la necessità di cure intensive, dall'inizio della pandemia sono poche decine al momento attuale, ma sono dei dati che non hanno l'ufficialità né dell'Istituto Superiore di Sanità né del Ministero, ma derivano da un'indagine fatta come società di pediatria. Sono 12 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e generalmente i soggetti in età evolutiva 0-18 anni hanno o non hanno sintomi, hanno dei sintomi lievi. E recentemente abbiamo pubblicato proprio come ospedale Bambino Gesù un'importante pubblicazione che testimonia il perché poi i bambini e i ragazzi non sono contagiosi come alcuni dicevano, e questo è dimostrato scientificamente perché hanno la capacità di produrre degli anticorpi particolari, cosiddetti anticorpi neutralizzanti, che fanno sì che anche se il tampone dovesse continuare a essere positivo, i bambini e i ragazzi già dopo 2 settimane non sono più infettanti per gli altri.
E quindi è possibile un ritorno a scuola? Secondo lei le scuole sono sicure?
Allora, le scuole sono sempre state sicure, anche questo l'abbiamo documentato in tempi ormai diciamo andati, perché il lavoro è stato pubblicato a gennaio, in cui abbiamo documentato con un lavoro che non ha eguali al mondo, né lo potrà mai avere, perché noi abbiamo iniziato questo monitoraggio in 2 plessi scolastici romani con l'inizio e l'apertura della scuola a settembre, e abbiamo documentato facendo un monitoraggio che è stato ogni 15 giorni per mesi che effettivamente la scuola era un luogo sicuro dove non avvenivano assolutamente contagi. Ora questi dati sono stati confermati anche da altri studi, in particolare da alcuni studiosi spagnoli, quindi che la scuola sia un luogo sicuro è fuori di discussione grazie anche a tutte le misure, ma d'altronde era anche intuitivo, cioè è impossibile contagiarsi se uno sta distanziato e con la mascherina, quindi questo era anche intuibile. Comunque ora c'è anche la dimostrazione scientifica, come c'è stata la dimostrazione scientifica di quello che avevamo detto a inizio pandemia, ovvero che i bambini non erano esenti dalla possibilità di infettarsi, ma non erano più infettanti degli altri, e quindi questi sono dei dati acquisiti. Il vero problema della riapertura delle scuole è rappresentato invece dalla diffusione del virus, quindi se l'indice famoso, ormai ben conosciuto, supera i 250 casi per 100.000 abitanti, si è in una condizione epidemiologica di non tranquillità e di non sicurezza in cui tutte le attività, quindi non solo la scuola, sono a rischio. Quindi quando e se questo indice dovesse scendere sotto questo valore, allora si potrà pensare a riaprire, e sicuramente la prima cosa da riaprire sono le scuole.
Grazie ad Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E ora c'è il traffico e dopo andiamo a Israele.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Domani Domani si vota a Israele, la quarta volta in due anni. Si vota fra ristoranti, bar e negozi aperti perché metà della popolazione è immunizzata, lo è stata in questi ultimi tre mesi. E ci sono anche operazioni complesse a causa del Covid. Le urne normali sono 12.127, a cui si aggiungono altre urne negli ospedali, negli hotel Covid, a chi è in quarantena. Insomma, una situazione complicata. Sono le elezioni più costose della storia di Israele, con circa 180 milioni di euro, di cui 63 per le difficoltà poste proprio dal virus. Noi abbiamo in collegamento da Tel Aviv la corrispondente Fabiana Magri. Buonasera.
Sì, buonasera, come va?
Fabiana, noi bene, discretamente, in zona rossa. Voi piuttosto bene, visto che ormai sì, quasi tutta la popolazione Israele è stata vaccinata, o buona parte.
Sì, sì, sì. Guarda, riprendiamo dalle elezioni, comunque i due discorsi sono collegati, ovviamente. In questo momento sulla facciata del municipio di Tel Aviv c'è accesa una grossa scritta: andate a votare, Solif Kor in ebraico. Quindi un esplicito invito ai cittadini di onorare domani questo Election Day, perché un'alta affluenza alle urne e soprattutto il voto degli indecisi saranno determinanti domani. Ma sono le quarte elezioni in due anni e l'elettorato è decisamente esausto, fra l'altro è molto probabile, secondo un po' gli analisti e i media, che non saranno ancora quelle definitive capaci di garantire stabilità di governo. Il successo nella lotta al coronavirus, appunto, ha certamente avuto un gran peso a favore del premier Benjamin Netanyahu ed è stato il tema forte di tutta la campagna elettorale, quello di una campagna anti-Covid, questa volta la più rapida e di maggior successo nel mondo. Da fine dicembre a oggi, oltre la metà della popolazione, più di 4 milioni e mezzo di persone sui 9 milioni circa totali, ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. E quindi, appunto, la vita sta tornando alla normalità.
E questa è una buonissima notizia. Poi c'è tutta la questione del processo che vede Netanyahu coinvolto, imputato per corruzione, frode e abuso d'ufficio, che entra ad aprile in una fase dibattimentale, e anche questo ha delle conseguenze per il voto.
Ma guarda, in realtà nei mesi passati, quando si era più lontani dalla data delle elezioni, si immaginava potesse avere un peso superiore, invece anche appunto il processo, come dicevi tu, per corruzione, frode e abuso di potere ha lievemente scalfito il vantaggio di Netanyahu. I suoi avvocati hanno ottenuto dalla corte appunto il rinvio ad aprile post voto. Invece appunto è stata proprio questa campagna vaccinale che ha favorito il premier, tanto che i sondaggi evidenziano che il 60% della popolazione non vede altro possibile leader di governo e assegnano 30 seggi al suo Likud, facendone il primo partito, anche se per ottenere la maggioranza alla Knesset ne occorrono 61 di seggi.
E quindi bisognerà vedere se ci sono o meno delle alleanze, cosa accade domani nelle urne. Grazie a Fabiana Magri da Tel Aviv.
Arrivederci.
E noi cambiamo completamente argomento. Diamo innanzitutto il benvenuto a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buonasera.
Buonasera.
Riccardo Nuri sta seguendo, come un po' tutti noi, quello che sta avvenendo nello Xinjiang, in particolare quello che è avvenuto oggi con l'Unione Europea, che ha varato delle sanzioni nei confronti di 4 funzionari cinesi di quest'area della Cina per le violazioni dei diritti umani sulla minoranza musulmana degli uiguri, e un'identica decisione è stata presa dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dal Canada. Pechino ha reagito in realtà subito con sanzioni verso 10 persone e 4 entità dell'Unione Europea che danneggiano la sovranità e gli interessi della Cina. Sembrano cose molto distanti da noi, in realtà non lo sono, perché Amnesty ha lanciato una campagna per raccontare alcuni casi, tra cui la storia di una famiglia che vive proprio in Italia, una famiglia di uiguri che sono fuggiti all'estero nel 2016, hanno lasciato i figli ai nonni, ma in seguito le autorità cinesi hanno cominciato la persecuzione anche nei loro confronti. Per anni hanno tentato un ricongiungimento familiare di questi ragazzini hanno raggiunto i cancelli del consolato italiano con il passaporto in corso di validità, ma all'improvviso gli è stato negato l'ingresso del consolato e sono stati trasferiti in un orfanotrofio. Sentiamo l'intervista di questa famiglia.
Assalamu alaikum, qana valoz yaxshimi? Kechiraman, bugun amnistiyaga xabarlar chiqib tikan, shuni ko'rib birdan.
Mi chiamo Miban Kader e vengo dalla regione del Kashgar del Turkestan orientale, conosciuta anche come la regione autonoma Uiguri dello Xinjiang, Cina nord-occidentale. Vivo in Italia con mio marito e 3 figli. Siamo fuggiti dalla Cina a causa di una terribile repressione. Abbiamo deciso di lasciare il paese con grande paura e preoccupazione per le successive punizioni da parte delle autorità cinesi. Le autorità cinesi hanno rimandato con forza i miei genitori nella regione del Kashgar come rappresaglia. Inoltre, almeno 10 persone tra i nostri parenti sono state successivamente arrestate e messe nei campi di internamento. Abbiamo inevitabilmente lasciato 4 figli ai nostri genitori che vivono a Urumqi, dove vanno a scuola. Dopo che siamo fuggiti dal paese, le autorità cinesi hanno anche trasferito i miei figli da Urumqi a Kashgar, in uno dei campi per orfani della regione. Dopo la nostra procedura di asilo, le autorità italiane ci hanno dato i documenti nel novembre 2019 per portare i miei figli in Italia. Dopo le mie numerose richieste di informazioni sugli sviluppi, le autorità per l'immigrazione mi hanno detto che il consolato italiano locale in Cina non può prendersi cura personalmente dei bambini minorenni per l'elaborazione del visto. Il più grande ha solo 16 anni. Grazie al sostegno dei miei amici, sono finalmente riuscita a mettermi in contatto con i miei figli. Ho saputo che vivono in un orfanotrofio, senza contatti con altri parenti. La polizia cinese lo ha scoperto e mio figlio maggiore è stato successivamente minacciato di essere mandato in un campo di internamento. Abbiamo potuto apprendere indirettamente che i nostri figli ora si trovano in uno dei campi degli orfanotrofi a Peisiwat, la nostra città natale. Le autorità li hanno persino minacciato dicendogli che possono riportarci dall'Italia e di punirci nei campi di internamento. Adesso non ho alcun mezzo per salvare i miei figli, né sono in grado di farli arrivare da me, se non supplicare il governo e il Parlamento italiano di aiutarmi. Siete la mia unica speranza.
E questa è una testimonianza in esclusiva per Radio 24, ma non è una storia isolata, ce ne sono molte di situazioni di questo tipo, almeno così. Chiediamo se è così a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Sì, noi ne abbiamo raccolte 6, ma con ogni probabilità per 6 che ne abbiamo raccolte ce ne sono altre 60 che non conosciamo, perché hanno tutti paura, persino gli interpreti hanno paura. È difficilissimo trovare persone disposte a parlare, questa coppia che vive in Italia lo ha fatto e racconta di una esperienza terribile, quella di nuclei familiari separati probabilmente per sempre, con genitori che sono fuggiti all'estero a causa della persecuzione politica o anche solo per motivi di lavoro, sperando che un giorno avrebbero potuto ricostituire una famiglia all'estero con i loro figli. Il risultato è che i figli sono negli orfanotrofi in quanto i genitori sono assenti. I genitori non possono tornare nel Xinjiang perché se tornano finiscono in quei campi di rieducazione in cui ci sono almeno un altro 1.500.000 uiguri e quindi sono famiglie spezzate e non c'è modo di ricongiungerle.
Le sanzioni che l'Unione Europea ha varato oggi, un'identica decisione, lo dicevamo, è stata presa da altri paesi, hanno un peso specifico importante?
Beh, sono un segnale in controtendenza, perché in questi anni si è tanto parlato della Via della Seta, no? Questo nuovo asse di sviluppo commerciale, di relazioni economiche tra Cina e Occidente, però la Via della Seta passa esattamente lì, nella zona degli Uiguri, nella regione del Xinjiang, passa accanto a quei campi di rieducazione in cui c'è una vera e propria trasformazione culturale, ci sono accuse di genocidio, quindi se si pone un po' più di attenzione all'aspetto dei diritti e una volta tanto li si mette sopra le questioni economiche, forse può cambiare qualcosa anche nella vicenda di queste famiglie che sono state separate così violentemente.
In particolare, l'Italia cosa può fare per questa famiglia di Miribana Kader e per le altre famiglie che magari ci possono essere? Questa famiglia vive vicino a Roma, se non sbaglio.
Sì, esatto. Ma l'Italia potrebbe occuparsi di sostegno diplomatico di questa vicenda, perché questi quattro ragazzini hanno fatto un viaggio epico di 5.000 chilometri per arrivare da un posto che sta al confine tra Cina e Pakistan fino a Shanghai, al consolato italiano. E poi non è chiaro cosa ci è successo. Il consolato italiano ha detto che non era loro competenza emettere visti per riunificazione familiare e ha detto dovete andare a Pechino. Ora, dire a quattro minorenni andate da Shanghai a Pechino, aggiungendo però siccome c'è il lockdown, era giugno 2020, non potete andare a Pechino, di fatto questi ragazzi sono stati presi dalla polizia cinese, hanno fatto il viaggio indietro e stanno in un orfanotrofio. Quindi, al di là di se c'è una colpa o meno, se sono state rispettate delle procedure o meno, qui c'è una riparazione del danno che deve essere fatta, a nostro avviso.
Grazie a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, per essere stato con noi questa sera.
Buonasera, grazie.
Vi abbiamo raccontato quindi uno spaccato che sembra, appunto, come dicevamo, molto lontano da noi. Invece questa famiglia vive proprio alle porte di Roma, in esilio dal 2016. Questi ragazzini sono in Cina. Se ne è parlato oggi, come abbiamo detto, al Parlamento europeo e la Cina ha risposto con immediate sanzioni verso persone e entità dell'Unione Europea. Vedremo come andrà a finire. Seguiremo anche questa vicenda. Noi siamo in chiusura. Vi ringraziamo per l'attenzione e io in particolare ringrazio in regia Peter Bescapè e in redazione in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro. Vi saluto, vi do la buonanotte. Domani ci sarà Elisabetta Fiorito a questo microfono. Per questa sera è tutto. Una buona serata, un buon coprifuoco e tra poco invece i titoli.